scuola di ecologia politica in montagna.
Allora, io ho questo ingrato compito, che dopo una combo passeggiata, pranzo, di cercare di non annoiarvi e farvi addormentare, perché poi dopo ci saranno le cose molto più dinamiche e interattive. La mia presentazione è un po' una prefazione, un modo per sintetizzare anche alcuni concetti che avete già sentito dai relatori dei giorni precedenti. Io sono Francesco Barbieri, sono un ingegnere, collaboro con Arter. Faccio un 90 secondi di presentazione di Arter. È appunto una società consortile dell'Emilia Romagna, è nata dalla fusione di tre società in house. Si occupa sostanzialmente di accompagnare la crescita sostenibile nella regione Emilia Romagna. Abbiamo 209 collaboratori, operiamo senza finalità di lucro. È stata fondata di recente, appunto dal 2019, però c'è l'esperienza a monte delle tre società che hanno costituito di fatto il gruppo, l'organico dei dipendenti. Il socio di maggioranza è la Regione Emilia Romagna, gli altri soci, come potete vedere, sono università o altre istituzioni pubbliche del territorio. L'attività di Arter è piuttosto variegata, andiamo quindi dalla definire le strategie regionali. Per farvi un esempio di una cosa di cui si occupa la mia unità, studiamo assistenza tecnica alla regione per la redazione del piano energetico regionale e dei vari documenti attuativi del percorso, diciamo, di pianificazione regionale. Però oltre alla parte strategica, Arte si occupa anche di fare azioni, e quindi la partnership con Articolture è proprio appunto un'azione che facciamo con loro sul territorio. Io faccio parte dell'area sviluppo sostenibile dell'unità clima ed energia, che ha un po', come vedete, compiti piuttosto anche importanti e che abbracciano tutta la parte riguardante i temi energetici, i temi di economia anche circolare e anche dell'economia solidale. Poi magari sulla parte di economia solidale ritorniamo nel momento in cui vi parlerò della legge regionale delle comunità energetiche. Però adesso possiamo iniziare. Questo è un po' il percorso che faremo con queste, se vi dico che sono 25 comprese tutte le, così magari ve le contate e sapete a che punto siamo della presentazione, non le numerate. Però ecco, questo è un po' il percorso che faremo insieme. La prima slide, la prima cosa che volevo farvi vedere è questa immagine tratta da un rapporto uscito di recente, pubblicato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, è uscito a inizio settembre, poi avete il link se lo volete scaricare. Quando trovate sulla presentazione i testi blu sottolineati, ci cliccate sopra e vi ho messo direttamente il link per poter scaricare le fonti. Allora, questa immagine, al di là di questo termine piuttosto brutto secondo me, che era nell'articolo di presentazione, che è prosumerismo, che però sintetizza comunque in maniera efficace l'idea del diventare il cittadino produttore e consumatore, ho evidenziato un dato molto importante che va proprio appunto nell'ottica di quello che si diceva ieri, di rendere il cittadino, le aziende sempre più responsabili, diciamo, della parte di produzione di energia rinnovabile. L'immagine fa vedere che il potenziale al 2050 per l'Italia di produzione elettrica da parte dei prosumer, quindi non dei produttori di energia elettrica commerciali, ma quindi da parte di chi partecipa a una comunità energetica oppure ha messo un pannello fotovoltaico e cede parte dell'energia non consumata attraverso la rete ad altri soggetti, il potenziale è del 65% rispetto al 61% della media dell'Unione Europea a 27 membri. Io credo che sia un dato importante e che, diciamo, ci dà una prospettiva per cercare di impegnarci a raggiungerlo, quindi, diciamo, è un po' una direzione da seguire. Riprendo alcuni concetti che magari avete già visto. Queste sono le due direttive che hanno un po' rivoluzionato il mercato elettrico, perché appunto introducono queste due definizioni la definizione di autoconsumatore nel caso della RED 2 che recepisce, che diciamo, modifica la direttiva precedente sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e invece la figura del cliente attivo per l'altra direttiva che si occupa invece del mercato elettrico in generale. Come potete vedere, confrontando i termini in grassetto, in pratica sono all'incirca la stessa figura. Al di là del fatto che, vabbè, nel caso dell'autoconsumatore di energia rinnovabile, ovviamente l'energia prodotta deve essere da fonte rinnovabile. Per la direttiva sul mercato dell'energia elettrica, invece, l'energia elettrica può essere prodotta da qualunque fonte. La cosa importante, appunto, è che queste due direttive vanno nel senso di decentralizzare la produzione e rendere il cittadino attivo. Quindi, se ci fosse scritto cittadinanza attiva, ieri parlavamo appunto di come la cittadinanza si può attivare, sarebbe anche bello, perché al di là dell'essere cliente di una società di cliente finale di una società di energia elettrica, la possibilità di entrare in una comunità potrebbe essere un'opportunità appunto per riattivare la cittadinanza. Poi magari vedremo come, ci aiuteranno anche a capire come, anzi forse anche poi il vostro compito quando ritornate, cercare di trovare nuove modalità per passare dal cliente attivo al cittadino invece proprio attivo. Qui ci sono poi i ruoli che il GSE individua per diciamo, la costituzione, la relazione con il GSE nel caso in cui si decida di entrare in una comunità energetica. Li ho riportati, vabbè, un po', allora, il cliente finale e il produttore sommati insieme danno il prosumer, quindi se il cliente finale coincide con il produttore di energia elettrica, che non è necessariamente il proprietario però dell'impianto che produce l'energia elettrica, in quel caso possiamo parlare di prosumer. Volevo evidenziare, insomma, un primo problema che nasce, che va sicuramente affrontato a monte quando si inizia a ragionare di costituire un gruppo di autoconsumatori o una comunità energetica, quello del referente. Allora, il referente è il soggetto che si relaziona poi con il GSE per la richiesta per gli incentivi. Nel caso di un gruppo di autoconsumatori, ad esempio, quindi più persone che sono nello stesso edificio, potrebbe essere l'amministratore di condominio? Boh, sì, no, forse, chi lo sa, cioè, va deciso per tempo. La stessa cosa se si tratta di una comunità energetica che si può costituire o in forma di associazione o di cooperativa. Queste sembrano le forme giuridiche più diciamo adatte per costituire il soggetto giuridico che diventa comunità energetica. In questo caso, chi è che fa il rappresentante legale, che sarà poi, diciamo, il referente fisico per tutti gli adempimenti? Esperienze europee dicono che questa è una delle criticità, cioè anche in altri stati europei poi alla fine nessuno vuole fare il presidente della cooperativa che si costituisce. Quindi, cioè, a mio avviso, questa è una delle cose che appunto va affrontata dall'inizio e che è il punto che lancio per un'eventuale appunto progettazione di un percorso di coinvolgimento della cittadinanza. Questa in realtà non dovevo farvela vedere, però diciamo sono una serie di testi giuridici, di normative che supportano l'autoconsumo, però la trovate nel PDF, quindi nel caso volete approfondire va dalla, diciamo, la prima legge in cui è citata l'autoproduzione, non l'autoconsumo, è il decreto legislativo del 99 che ha liberalizzato il mercato elettrico e che ha quindi introdotto la possibilità di prodursi l'energia elettrica da soli, autoconsumarla. Allora, questa parte qui, vabbè, alcuni concetti appunto li avete visti, ascoltati anche dalla presentazione di Piattelli ieri. Cosa si può sottolineare da questa? Allora, questo appunto è un articolo, l'articolo che definisce l'autoconsumatore di energia rinnovabile inteso con il decreto legislativo che ha poi recepito completamente la direttiva che avevamo visto in precedenza del 2018 sulle fonti di energia rinnovabile. E la novità è che appunto dà la possibilità di fare autoconsumo a distanza, ad esempio anche con l'allacciamento diretto tra il cliente, cioè il posto dove l'autoconsumatore consuma, e un altro posto dove ha la possibilità di fare l'impianto, quindi magari non c'è la disponibilità sull'edificio, però può avere la possibilità di farsi un collegamento diretto da solo, che viene autorizzato in maniera anche abbastanza semplice, cioè segue le stesse regole dell'impianto, quindi se è un impianto sotto una certa potenza magari è più facilitato a poter avere questa possibilità di collegamento, quindi svincola un po' dalla necessità di avere produzione e consumo nello stesso luogo, nello stesso sito. Un'altra cosa che forse è utile sottolineare rispetto appunto alle definizioni che avete già sentito è che l'autoconsumatore poi diventa anche un attore importante nel sistema elettrico, perché ha la possibilità di offrire servizi ancillari che sono, diciamo, dei servizi che garantiscono la sicurezza della rete, quindi la stabilità della rete, cosa che, diciamo, fino adesso era permessa ai grandi gruppi che producono energia elettrica, invece così anche i piccoli accumuli, in teoria, poi bisogna vedere la regolamentazione cosa dirà su come questo si esplica direttamente, però riconosce a un autoconsumatore la possibilità di, diciamo, di essere un attore attivo all'interno del sistema elettrico nazionale. Queste definizioni forse già anche le avete viste, sono quelle del decreto legge che ha iniziato la fase sperimentale delle comunità energetiche. Quindi la comunità di energia rinnovabile si configura come un soggetto giuridico con clienti finali che non sono necessariamente nello stesso edificio, che però sono nel perimetro della stessa cabina di bassa tensione. Secondo il decreto legge poi vedremo che questo perimetro è stato ampliato, cioè sapete già che il perimetro è stato ampliato perché ieri insomma è stato già anticipato questa cosa. Il dato importante da sottolineare è che le cabine secondarie in Italia sono circa 460.000, e questo quindi avrebbe comportato una frammentazione delle comunità di energia rinnovabile che si possono formare, perché se tutti devono stare sotto la stessa cabina, in un quartiere ce ne possono essere due, tre, e questo, diciamo, non facilita chiaramente l'aggregazione di possibili interessati a partecipare alla comunità di energia rinnovabile. Il gruppo di autoconsumatori invece sono clienti finali che si trovano nello stesso edificio o condominio. Il decreto legislativo ha quindi modificato alcune cose, tra cui appunto, cosa importante, il perimetro a livello, diciamo, di rete elettrica, che è passato dalla cabina di bassa tensione alla cabina di alta tensione. Quindi le cabine primarie, cioè le cabine di alta tensione, in Italia sono circa 2600, e quindi la frammentazione che si rischiava con la precedente normativa così quantomeno è evitata. Poi ha ampliato anche la potenza di impianti che si possono inserire all'interno della configurazione, passando a 1 megawatt, si parla di impianti nuovi. I contributi ancora non sono stati definiti, perché dovrà uscire un apposito decreto che li quantifica, un decreto ministeriale, poi vedremo poi cosa manca. La cosa interessante di questo decreto legislativo è la possibilità di accedere direttamente a un incentivo sull'energia autoconsumata istantaneamente, quindi di non dover necessariamente fare una trafila per accedere agli altri incentivi che sono previsti dal decreto legislativo, che possono essere le aste, i registi, che hanno comunque un meccanismo un po' complesso che può essere un po' una barriera iniziale. Allora, riporto di nuovo la definizione della RED 2 delle comunità energetiche rinnovabili per fare un attimo, farvi vedere come è stata un po' ampliata sotto alcuni aspetti. Il decreto legislativo che ha recepito appunto la RED 2 ha esplicitamente esteso la possibilità di entrare in una comunità energetica anche altri soggetti, quindi gli enti religiosi, gli enti del terzo settore della protezione ambientale, tutte le amministrazioni pubbliche che sono in un elenco Istat lunghissimo, che però abbiano siano situate nel territorio dei comuni dove sono gli impianti, e quindi diciamo così facendo ha praticamente dato possibilità a molti più soggetti anche pubblici o anche che hanno un'importanza sul territorio, pensiamo a tutti appunto gli enti del terzo settore, le cooperative che operano in un territorio, che possono quindi dare un apporto anche in termini sociali alla comunità. Un'altra cosa, vabbè, quella dei servizi ancillari l'ho già detta, sono state fatte delle deroghe al perimetro geografico e alla potenza per alcuni soggetti particolari pubblici, quindi il Ministero della Difesa, chi ha in concessione i beni demaniali e le autorità portuali, che possono fare impianti più di un megawatt e hanno diciamo delle agevolazioni per poter comunque rientrare in una comunità energetica. Allora, questo modello qui è stato fatto vedere ieri da Piattelli, lui ha fatto vedere il confronto tra il modello reale di condivisione dell'energia, dove in teoria dovrebbero essere collegati tutti gli impianti dei singoli clienti finali all'impianto di produzione, invece in realtà l'autorità per la regolazione ha deciso di applicare un modello virtuale che è molto più semplice. Quindi qui vedete come viene calcolata l'energia condivisa, che per ogni ora è il minimo fra l'energia elettrica immessa, che è la freccettina blu qui, e l'energia invece auto prelevata da tutti i consumatori, tutti i clienti finali che sono sotto all'interno in questo caso stiamo parlando di un gruppo di autoconsumatori che ho chiamato condominio Palazzo Paladini. Poi se una comunità energetica, immaginate tanti condomini oppure oltre ai condomini tanti clienti finali, quindi questa è una fotografia di un unico palazzo in cui c'è come utenza che consuma istantaneamente ad esempio gli ascensori, l'illuminazione pubblica, l'illuminazione delle scale, tutte le utenze diciamo condominiali. Supponendo che appunto queste utenze consumino 10 rispetto alla produzione netta dell'impianto, i 90 kWh vengono immessi in rete, però il modello virtuale considera come se non andassero tutti in rete ma venissero autoconsumati sul posto, che è un po' un'approssimazione magari di ingegneri energetici che ci sono qui, forse un po' rabbrividiscono a questa semplificazione della rete elettrica, però è diciamo ragionevole pensare che i 30 kWh che vengono invece consumati dalle utenze degli appartamenti non devono impegnare tutta la rete dall'impianto di produzione fino al contatore finale, ma siano quelli che sono stati invece prodotti lì sul posto. Allora, cosa manca della normativa? Mancano gli schemi di incentivazione, come dicevo, che sono a carico del Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, i provvedimenti attuativi per calcolare le componenti tariffarie che vengono restituite alle configurazioni perché diciamo in parte non impegnano la rete, e poi diciamo le modalità di interazione anche con il sistema energetico di tutte le configurazioni possibili. In conclusione anche le superfici, le aree idonee, ne parlavamo ieri, le aree idonee e non idonee su dove installare gli impianti, che non sono ovviamente sugli edifici, cioè si parla di impianti che sono su altre aree. Questo è compito di 3 ministeri, quindi capite che diciamo ci vuole un po' di tempo, anche se il GSE aveva promesso che avrebbero pubblicato una piattaforma a giugno da cui le regioni potevano poi attingere, perché poi ogni regione dovrà definire in base a questi criteri le proprie aree idonee o non idonee. I termini per l'emanazione di queste disposizioni sono scaduti il 13 giugno e quindi siamo appena con 3 mesi di ritardo circa. poi cambierà il governo, chissà come andrà a finire, però vabbè, diciamo, cerchiamo di essere ottimisti. Comunque nel frattempo si applicano le disposizioni invece del decreto legge, quindi diciamo siamo tutti al palo cercando di capire cosa succederà. In conclusione di questa parte un po' più tecnica, vi ho riportato alcuni spunti del documento di consultazione dell'autorità di regolazione del sistema elettrico e della rete e dell'ambiente, che appunto sta cercando di definire le regole di interazione con il sistema elettrico esistente e le configurazioni di comunità energetiche e di gruppi di autoconsumatori. Vi ho riportato alcune, il documento sono una ventina di pagine, se volete scaricarlo qui c'è il link qui e qui. Vi ho riportato tre cose interessanti: la possibilità di scorporare per i clienti domestici, però, che devono esplicitamente indicare questo desiderio di avere in bolletta lo scorporo dell'energia condivisa, quindi poter avere uno sconto rispetto alla quantità di energia che è stata condivisa. L'orientamento è quello di che il GSE eroghi alla società di vendita questo importo, che poi la società di vendita decorterà dalla bolletta del cliente finale, fermo restando che credo sia chiaro per tutti che non è che ci si stacca dalla rete elettrica, si continua a essere clienti finali con i diritti che hanno tutti i clienti finali, quindi la possibilità anche di cambiare fornitore in qualunque momento. Questa è una prerogativa che resta salva. Un'altra cosa interessante è la possibilità, cioè l'ARERA apre la possibilità che il soggetto giuridico possa restare unico, quindi una comunità energetica pinco pallino possa avere però al proprio interno più configurazioni su più cabine primarie, quindi il soggetto giuridico resta lo stesso, però può attivare, aggregare più configurazioni di comunità energetiche. Stessa cosa però si può fare ad esempio con le comunità, i gruppi di autoconsumatori, a un certo punto si possono aggregare e formare a loro volta una comunità energetica, quindi magari si inizia a mettere insieme delle persone in un condominio, in un altro condominio, in un altro condominio distante, e poi dopodiché ci si può associare in un soggetto giuridico che diventa una comunità energetica. In conclusione, una possibilità di condivisione oltre l'energia in ottica di sharing economy viene dall'Enea, che ha proposto questo portale dove nel momento in cui uno ha creato una comunità energetica poi può scambiarsi anche altri servizi, altri beni, e quindi diciamo innescare quella proposta di comunità che va al di là della semplice condivisione dell'energia. Enea, oltre a questa piattaforma, poi ha proposto anche altre due piattaforme gratis per la gestione e la simulazione delle comunità energetiche. Vi ho messo il link della presentazione se volete approfondire. Era diciamo solo una curiosità su come la stessa Enea poi propone modalità di ampliare la condivisione all'interno di una comunità energetica, le cose da condividere all'interno della comunità energetica. Parliamo invece adesso della legge regionale dell'Emilia Romagna, che è stata approvata di recente. Le regioni non hanno, cioè la norma nazionale non identifica le regioni specificamente come soggetti che debbano per forza legiferare in termini di comunità energetica, però l'energia è una materia concorrente, per cui la regione che ha una pianificazione energetica in corso può avere interesse a definire ad esempio alcune premialità aggiuntive o a fare degli incentivi complementari a quelli della normativa nazionale, piuttosto che diciamo, supportare le iniziative, delle specifiche iniziative di comunità energetiche. Mi avviso, la legge regionale Emilia Romagna va abbastanza in questo senso, non perché lavoriamo per la regione, ma lo dico veramente sinceramente, perché si è avviata nell'ottobre-novembre del 2021, è stata approvata a maggio del 2022, è stata approvata all'unanimità, quindi tutte le forze politiche hanno partecipato alla costruzione di questa legge. Sono state fatte due udienze conoscitive all'interno delle quali sono state ascoltate diverse categorie di portatori di interesse, dalle associazioni di categoria tipo Confindustria, Confartigianato, anche a rappresentanti di associazioni del territorio. Il risultato è la legge che ha questa struttura nella colonna di destra, sono 9 articoli. Vediamo solamente quelli evidenziati in grassetto, perché gli altri articoli grosso modo sono, oltre ad essere poco interessanti, tipo la norma finanziaria, la norma finanziaria, poi vediamo cos'è che, insomma, quant'è che ci mette la regione per sostenere, quanti soldi ci mette. Gli altri sono praticamente un po' la ripetizione della normativa nazionale, quindi riprendono le definizioni. Quindi allora l'articolo 3 che appunto descrive come la regione intende sostenere le comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo, quindi attraverso contributi, compresi fondi rotativi, che poi verranno attivati forse in una seconda fase, sostiene sia la costituzione che l'acquisto e l'installazione sia degli impianti di produzione che di accumulo dell'energia, quindi anche le batterie, se una comunità energetica ritiene di dover installare nella definire qual è la configurazione utile di dover installare delle batterie. La regione sostiene anche poi tutta la parte, diciamo, di informazione, di comunicazione, di formazione anche dei soggetti che in qualche modo poi sono soggetti attivi per la costituzione di gruppi di autoconsumo e di comunità energetiche. L'ultimo comma è un comma molto importante, credo, perché la regione ingaggia gli enti locali ad individuare delle aree o dei tetti pubblici da mettere a disposizione per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche. Quindi entro un anno gli enti locali dovrebbero definire se quali sono tetti o spazi, parcheggi, altre aree pubbliche che possono essere utilizzate dalle comunità energetiche, con modalità che poi appunto dovranno essere definite, cioè, quindi anche un po' il ruolo della regione accompagnare gli enti locali nel capire come fare quale sia la procedura per mettere a disposizione di un soggetto che è una cooperativa privata, insomma, un'associazione, quindi non è un ente pubblico, come fare a questo percorso di utilizzo di spazi pubblici. Vi dicevo del budget. Il budget assegnato, oltre alle risorse del PORFESR, di cui poi dopo vedremo l'importo, sono 200.000 euro nel 2022 e 150.000 euro nel 2023. L'articolo 4 invece individua una specifica categoria di comunità energetiche rinnovabili che hanno forte valenza sociale e territoriale, e questo appunto va nell'ottica di cui vi dicevo: la regione si avvasta di questa prerogativa di poter dare una premialità maggiore a delle specifiche comunità energetiche che rispettano delle caratteristiche che la regione ritiene più importanti, e quindi in questo caso le comunità a forte valenza sociale e territoriale devono avere almeno una di queste caratteristiche, quindi ad esempio composti da soggetti economicamente svantaggiati, oppure i membri devono essere enti del terzo settore, o cose molto importanti. Poi vedremo giusto un esempio di self-user, sì, faccio un piccolo spoiler. Gli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, che quindi appunto, se entrano nella costituzione di una comunità energetica, hanno una maggiorazione del contributo quando poi usciranno i bandi che la regione metterà in campo per definire le risorse, dare le risorse che vengono appunto dal budget. Tra altre caratteristiche, sono gli enti locali che hanno approvato i cosiddetti PAESC, i piani di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, oppure che abbiano definito quali sono le superfici che possono essere messe a disposizione delle comunità energetiche. La lettera D è quella che forse ci interessa di più ai fini di questa scuola, è che siano situati in aree montane interne del territorio regionale al fine di contrastare l'abbandono e favorire il ripopolamento. Considerate che le leggi regionali, credo siano 10 regioni che hanno più o meno fatto leggi specifiche sulle comunità energetiche, e quindi non tutte le regioni hanno colto, diciamo, questa opportunità di approfittare di questo strumento per indirizzare la risorsa economica in una direzione piuttosto che in un'altra. Vi faccio vedere questo articolo che appunto spiega come deve essere composto il tavolo tecnico permanente, che è il tavolo di soggetti che fanno da analisi e da consultazione rispetto a quello che è l'attuazione della legge. Ho evidenziato qui, c'è questo link, perché non abbiamo il tempo per approfondire l'argomento, ma all'interno del tavolo c'è la presenza di un rappresentante del tavolo permanente regionale per l'economia solidale. Quindi, diciamo, la regione ha, con una legge apposita nel 2014, individuato come soggetto, come interlocutore alla pari l'economia solidale. E quindi poi se cliccate c'è la sezione del portale regionale che approfondisce questo argomento, e quindi c'è la possibilità da parte dell'economia solidale di potersi giocare all'interno di un tavolo istituzionale, quindi di poter anche indirizzare la costituzione di comunità energetiche, che siano le comunità energetiche solidali di cui si parlava anche ieri. Ecco, una cosa che in effetti si voleva evidenziare. Tra i componenti del tavolo manca un soggetto, un portatore di interessi importante. Riuscite a capire qual è? Che poi è scritto nella slide, è più in giù nella slide. Quindi la risposta... 3, 2, 1. No, allora, la regione ha scelto di non includere i distributori, i gestori della rete, delle società di distribuzione. Ha fatto bene, ha fatto male, non lo so. Questo può essere anche appunto oggetto di dibattito, anche altro oggetto di dibattito può essere quali soggetti avreste incluso voi all'interno del tavolo tecnico, che magari appunto secondo voi mancano. La regione ha deciso di includere anche Emilia Romagna, quest'altra associazione neanche sapevo che esistesse, l'Unione delle Province d'Italia, va bene, RSE giustamente, i cluster regionali, magari poi parliamo dei cluster dopo, no? Ok, no, sono delle associazioni tra imprese, centri di ricerca, istituzioni, ok, allora risparmiamo, però è una peculiarità dell'Emilia Romagna avere una serie di cluster avviati che quindi partecipano al confronto all'interno di questo tavolo. Il sostegno da parte dei fondi regionali arriverà con un bando che dovrebbe essere pubblicato a novembre, speriamo, forse. Qui c'è il calendario che la regione si impegna ad aggiornare 3 volte all'anno di tutti i bandi che sono a valere sul finanziamento, sui fondi strutturali. Con questo primo bando verranno distribuiti 2 milioni di euro per lo sviluppo di comunità energetiche, quindi non l'installazione, l'acquisto dell'impianto, delle altre componenti, ma la costituzione, quindi la parte di assistenza, supporto a iniziative che eventualmente nasceranno sul territorio. Okay, questa dovrebbe essere delle ultime. No, un'altra azione che ha intrapreso la regione nel recepire la direttiva, il decreto legislativo 199, che appunto ha recepito la RED 2, ha aggiornato i requisiti minimi degli edifici di nuova costruzione, per quello che riguarda il rispetto della produzione di energia elettrica, eccetera, eccetera. Ma la cosa interessante è che si può soddisfare la produzione di energia elettrica richiesta appunto da questi requisiti, nel caso in cui uno faccia una ristrutturazione rilevante o faccia un nuovo edificio, i requisiti possono essere soddisfatti anche partecipando con una quota equivalente della potenza a una comunità energetica rinnovabile. Vi lascio, non ho conclusioni, vi lascio con questa esortazione di Oswald, nel quale credo che per energia non si intenda solo il termine meccanico di energia, ma tutte le energie, non disperdiamole, cerchiamo di renderle utili.
Seguici su www.scuolaecologiapolitica.it.